Bella giornata di sole, ci sono i cipressi che, vero? L'alloro anche, ma se comincio a starnutire è colpa dei cipressi. Allora, Francesco, stamattina per noi legge Efesini 4 da 14 a 16, poi gli ebrei, un altro invece lo raccontiamo senza leggerlo. Francesco, grazie.
Affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma che, seguendo verità in carità, noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore d'ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore.
Trae il proprio sviluppo. Ebrei 6, la prima parte del versetto 1 e il versetto 12. Ebrei, l'epistola agli ebrei, 1, 12. L'1 e il 12.
Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, onde non diventate indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza eredano le promesse.
È diventato pigro tu, solo la prima parte dell'1 e del 12. Tutto il 12 e solo la prima parte dell'1. Allora, il tema, il nostro tema di oggi. Paolo è molto preoccupato di una cosa dei suoi credenti di Efeso. È preoccupato perché gli fanno domande. È la caratteristica di tutti i primi cristiani, se vedete le lettere di risposta di Paolo che sono nel canone del Nuovo Testamento, gli fanno una serie di domande che riguardano tutte o quasi tutte aspetti della dottrina molto contingenti e liturgia. Va bene? Comunque la chiamiamo liturgia, modi di operare. Allora Paolo dice, vabbè. Il primo passaggio è la salvezza, ma poi dovete diventare adulti, crescere, imparare altre cose e dirigersi verso. Andrebbe riletto i due versetti di Efesi. Dirigersi verso il Signore Gesù, che è colui dal quale tutto il corpo trae forza, vigore, trae forza e vigore. Non dirà, non dice, non vuol dire che dovete imparare per diventare più adulti una serie superiore di norme, di indicazioni, di regole, piccole e grandi. Non dice questo, dice dovete guardare sempre più a Gesù. In un altro versetto dice, contemplando la sua gloria, da lì trae sviluppo la vostra vita e la vita della Chiesa. Tutte le chiese dell'Antico Testamento, raccontate nel mondo di Paolo, tutte le domande che gli fanno riguardano aspetti di dottrina, lì il problema enorme delle carni sacrificate agli idoli, il problema enorme di come si dovevano comportare in sinagoga, nelle sinagoghe che diventavano chiese. E qual è il problema che segnala Paolo? La vostra fede è da bambini e infatti poi andate dietro a chi vi dice qualche cosa di diverso perché voi non avete in mente, oltre all'aspetto orizzontale, oltre alla vita di oggi, alla vita terrena, quello verticale. E gli indica la strada verticale. La cosa non è di un rilievo basso, è un rilievo fondamentale, perché se io mi ostino a considerare la vita che ho adesso e quella dell'oggi e l'organizzazione della mia chiesa o l'organizzazione della mia famiglia o l'organizzazione della mia vita come il fine, lo scopo, al di là del fatto che Paolo dirà sono i più meschini, coloro che hanno pensato che Gesù gli servisse e il cristianesimo gli servisse per vivere meglio qui, su questa terra. I più meschini sono i più meschini. Ma dice anche, se voi non avete in mente che il vostro compito, quello vostro personale, di testimoniare l'Eterno, quello di Chiesa, di testimoniare e annunciare il Regno dei Cieli, voi finirete inevitabilmente dentro un meccanismo che è quello del umanissimo, dell'egoismo, o nelle organizzazioni delle guerre di potere, scambiare il servizio per il potere, che è la grande tentazione di tutte le chiese organizzate e purtroppo anche di tutti coloro che si organizzano anche in nome del cristianesimo, scambiare il servizio per il potere. Dico sempre che se uno esclude il Regno dei Cieli dal cristianesimo o lo mette in secondo piano, lo mette solo in secondo piano, esclude tutto il messaggio cristiano. Per cui noi potremmo tranquillamente andare a fare una passeggiata, ci si può credere, ci si può non credere, il cristianesimo, la proposta cristiana non è una religione migliore, ma è l'annuncio del Regno dei Cieli. Cioè, è una baggianata, è una stupidaggine. Legittimo. Ok, va bene, potete andare a fare una passeggiata. Questo il cristianesimo annuncia, il Regno dei Cieli, la seconda venuta di Gesù Cristo. E perché Paolo insiste su questo versetto? Dice, guardate che il corpo, voi tutti traete vigore, prendete vigore da Gesù e dalla contemplazione, dice in un altro punto, del volto del Signore. Vi ricordo un passaggio del Vecchio Testamento. Guardare la gloria dell'Eterno era impossibile, tanto era grande. No, Mosè sale sul monte, per chi non è avvezzo lo ricordiamo, ai testi della Bibbia. Mosè sale sul monte e Dio in questi colloqui che aveva con lui dice tu non puoi guardare, mi devo velare perché tu non puoi vedere. Il termine è le parole, la parola di Dio, le parole sono una gran cosa, le parole. Allora dice kebad è il termine ebraico per dire una cosa pesante, somma e importante, una gloria che arriva da tanto, tanto in alto, kebad. Nel Nuovo Testamento da kebad succede una cosa. Nel piano di salvezza dell'Eterno, uno ci può credere, ci può non credere, questo credono i cristiani, questo dobbiamo annunciare perché ci crediamo, nel piano di salvezza dell'Eterno si stabilisce che viene sulla terra, appare, compare, diventa uomo la figura di Gesù. Giovanni dice al ventiquattresimo versetto del primo capitolo, abbiamo visto la gloria. Cambia la parola nel Nuovo Testamento, non è più kebad, è o la traduzione di kebad, ma in greco doxa, apparire. 166 volte compare doxa nel Nuovo Testamento, o nel verbo, o come sostantivo, o come verbo. Doxa vuol dire che Gesù è apparso, può essere guardato, contemplato. L'inizio della gloria ce l'abbiamo, una caparra, come dice il testo biblico, un inizio da possiamo guardare la gloria adesso, guardando il volto di Gesù, contemplando Gesù, smettendola di litigare sulle cose orizzontali, guardando in verticale, perché le cose verticali danno una luce straordinaria su quelle orizzontali, danno l'in più del cristianesimo, se uno ci crede, e se poi è vero o non è vero, siamo noi a dover dimostrare. 166 volte doxa. So, quelli vecchi si ricorderanno, come me, i vecchi come me, che si chiamavano indagini doxa i sondaggi una volta, ve lo ricordate? Doxa era un istituto, però per dire che è quello che appare, insomma, quello che si mostra, doxa, è È completamente diverso, è un termine leggero rispetto a kebad. La gloria del Signore inizia a mostrarsi e noi possiamo guardare il volto dell'Eterno, seguire Lui, ecco, seguire Gesù Cristo, cercare di vivere come Lui, essere perfetti come Lui. A un certo punto dice, ma questo non lo voglio dire, ma è il passaggio, non voglio dilungarmi su questo stavolta, è il passaggio fondamentale della Chiesa. Se rimane in orizzontale, se rimane, discute di cose orizzontali, discute di questa terra, discute di come realizzare i propri disegni, di come avere, di come comandare nella Chiesa, oppure di come avere successo nel mondo. Se si cambiano le regole, secondo l'indicazione cristiana, si diventa non più bambini, ma si sale, si cresce. Poi il finale lo dice Ebrei 6,12, qual è il finale? Ma si diventa di un altro livello di richieste e di esperienze. Gesù nel Sermone sul Monte, il 6, non lo leggiamo perché non vogliamo fare tardi. Allora, nel Sermone sul Monte, al capitolo 6 di Matteo, per chi lo vuole andare a vedere, sempre per chi non ha dimestichezza qualcosa, riferiamo, ma è uno dei passaggi più noti delle Sacre Scritture, del Nuovo Testamento, dice alle persone che sta incontrando, alle persone alle quali rivolge il suo unico, lungo, grande sermone riportato dal Nuovo Testamento, il Sermone sul Monte, per l'appunto, il monte che poi è una piccola collina, ma insomma, quel sermone lì, dice una frase che ci sta tanto a cuore, no? Cercate prima il regno dei cieli e poi tutte le altre cose vi verranno. Verranno con. Lo sa il Signore che avete bisogno di mangiare, lo sa il Signore che avete bisogno di vestire. E fin qui i cristiani lo ripetono con grande piacere: cercate prima il regno dei cieli, e lo dicono con entusiasmo. Magari lo dicevano con entusiasmo anche quelli che l'avevano ascoltato e che però, Paolo dice, sono rimasti bambini. Ma un studioso della Bibbia di un paio di secoli fa, molto noto, racconta che viene dimenticato invece il passaggio accanto al cercate il regno dei cieli, che è l'indicazione che Gesù dà del imparare da. Allora, senza andarselo a leggere, dice il Signore: cercate prima il regno dei cieli e le altre cose saranno sopraggiunte. E dice però, voi dovete imparare dall'uccello del cielo e dal giglio del campo. Anche qui c'è un'interpretazione tutta orizzontale, no? Cioè dice, vuol dire che comunque da mangiare ce lo dà il Signore, sa che ne abbiamo bisogno, da mangiare ce lo farà. Dice che abbiamo bisogno di vestire e vestire. E il vestire ce lo provvederà in qualche maniera. È una limitazione eccessiva, raccontava questo studioso della parola, così straordinario, profondo e attento, perché ci sono molti insegnamenti che si possono prendere dal giglio dei campi e dall'uccello del cielo. La prima cosa fondamentale, durano pochissimo. Lo dice anche il Signore, durano pochissimo, ma noi non è che duriamo molto di più, ma un po' di più. Però siamo occupati solo dell'orizzontale, di quello che ci succede in questo lasso di tempo in cui siamo su questa terra. Dal giglio e dall'uccello dei cieli si può imparare, si possono imparare, e ripeto, questa una lezione che ho letto di questo grande studioso, tre cose. L'uno e l'altro stanno in silenzio davanti all'Eterno, nel senso che non hanno la parola, ascoltano, sono nelle condizioni di non dover far presente le loro necessità. Non sono lì a dire io vorrei fare, io vorrei avere, io ho i miei progetti, dovresti assecondarli. Stanno in silenzio davanti all'Eterno. Seconda cosa, ubbidiscono all'Eterno come faceva il vento, voglio dire, quando doveva cambiare rotta, ubbidiscono. E sentite anche qui la parola, abudire, in realtà è saper ascoltare, ubbidire, saper ascoltare, abudire, obbedire, saper ascoltare quello che dice l'Eterno. E con la bellezza del loro manto che neanche Samuele, neanche Salomone in tutto il suo splendore, dice il Vangelo, e con il loro canto sanno esprimere la gioia di quello che hanno ricevuto. Imparate dai gigli, imparate dagli uccelli dei cieli. Non mettete davanti le vostre esigenze, perché l'Eterno Dio lo sa. Non mettete davanti voi, non mettete davanti i vostri piccoli progetti, perché il destino è il regno dei cieli, è breve il vostro passaggio sulla terra. Il vostro compito è andare nel regno dei cieli e imparare dal regno dei cieli e guardare, contemplare e imparare dal volto di Cristo, dal quale trae spunto, trae forza, trae vigore tutto il corpo. E poi sapete ubbidire, perché sapete ascoltare, non essendoci la vostra voce che diventa io vorrei, io farei. Sapete ascoltare quello che dice l'Eterno. E poi liberati, alleggeriti dei vostri pesi, che possono essere pesi molto, molto, molto pesanti, per l'appunto, molto, molto pesanti. Potete essere nella gioia, esprimere la gioia, come fa la bellezza di un giglio, il canto di un uccello. Questa è la prospettiva cristiana, questa è la prospettiva che dà Gesù. E nel momento in cui Paolo agli Efesi dice dovete crescere, basta con le piccole cognizioni, le piccole cose, dovete imparare di più, dovete guardare Gesù in faccia, dovete guardare la sua gloria annunciata, dovete capire che cosa succederà, dovete immaginare e iniziare il cammino verso il regno dei cieli. Nel mentre dice questo, mi viene in mente l'esempio che portava sempre un altro uomo di Dio del vecchio secolo, che stava assistendo una signora con grandissimi problemi di salute, che aveva un grande affetto intorno, e lei obiettava, dice: io devo ancora imparare da questa prova, imparare qualcosa, devo crescere per il regno dei cieli. Quando uno ha un altro obiettivo che non è quello orizzontale, ma quello verticale, non orizzontale ma verticale. Ecco perché Paolo era certe volte veramente irritato dalle domande che venivano dalle chiese, ma lo era perché sapeva qual era lo strascico che poi aveva inevitabilmente. Se uno discute di disposizione delle panche, di liturgia, di modi in cui bisogna radunarsi, è inevitabile che discuta di tutto quello che c'è di umano poi nella Chiesa. E quindi si scambia, come ho già detto prima, il servizio per potere, si esercita il desiderio e l'egoismo, il desiderio di comando e l'egoismo dentro la Chiesa, invece di annunciare l'Eterno, di guardare tutti insieme al regno dei cieli, di immaginare un'altra dimensione e di annunciarla a tutto il mondo. Questa è la Chiesa che serve, di annunciarla a tutto il mondo. I dibattiti, ricordate Gesù con la Samaritana? Dice: oh, ho trovato uno che sa di religione, a sto pozzo ho trovato uno che sa di religione. Dice, che gli chiede, dice: beh, mi sembra sorprendente che mi dia che mi dia del tu, non so se si chiama tu, insomma, che parli con me, perché lei era notoriamente una donna poco affidabile, considerata una prostituta, insomma, perché aveva avuto molti mariti. Si avvicina a Gesù e gli chiede dell'acqua. Allora lei, vedendo un po', dice: vabbè, che posso chiedergli? Guardate la mentalità religiosa della gente quando immagina anche la religione come una roba orizzontale, non verticale. Che gli chiede, dice: ma qual è il monte giusto per adorare? Dice lei, alla Samaritana, veniva dalla Samaria, c'era questo grande dibattito sul fatto che i samaritani avevano i loro posti per adorare e gli ebrei i giudei avevano gli altri, e quindi c'era questa grande guerra per cui i giudei ritenevano, per motivi religiosi, che i samaritani fossero dei cani addirittura, voglio dire. Gesù chiede a un cane, a una signora di pessimi costumi e perfino samaritana, gli chiede dell'acqua. Quindi, come dire, un segno che di questi confini non vuol sentir parlare, perché vuole annunciare il regno dei cieli e non si interessa di qui. E però gli risponde, dice: beh, noi però adoriamo quello che conosciamo. Come dire, te la do una risposta, te la do una risposta corretta. Magari noi avremo tante risposte corrette nel Regno dei Cieli, no? Come si devono disporre le panche, se in tre file verticali o se invece in un grande cerchio. Qualcuno ce lo dirà, dice: era meglio un cerchio o un mezzo cerchio era meglio, però dice: vabbè, non cambierà questo niente del nostro destino, invece cambia molto della forza del nostro messaggio, quando l'annuncio del Regno dei Cieli viene offuscato dalle nebbie, dalle nebbie di battaglie su cose che, diciamo, in alcuni casi del tutto inutili, ma in altri assolutamente marginali, questo è un peccato di cui la Chiesa si pentirà amaramente. Si dovrà pentire di aver sbagliato, di aver confuso l'essenziale con il periferico, con quello che non ha un peso effettivo reale, perché ogni energia spesa per fare qualche dibattito assurdo su qualche cosa minima è un'energia tolta all'annuncio del Regno dei Cieli, ma soprattutto è la dimostrazione che uno è nella fede bambino, si occupa dell'orizzontale, non tiene in nessun conto o in poco conto il verticale, snatura il senso del messaggio cristiano, la grande forza del messaggio cristiano. E a quelli che guardano da fuori dà mille armi per dire: vabbè, sono uguali agli altri, non c'è niente da imparare, niente di più. Questo vedevamo, questo sappiamo. Perché non abbiamo imparato dal giglio e non abbiamo imparato dall'uccello, non sappiamo, dall'uccello del cielo, non sappiamo stare in silenzio davanti all'Eterno, proponiamo le nostre richieste, il nostro modo di agire, i nostri progetti, vogliamo che vinca l'idea o la norma o la piccola norma, il piccolo modo che abbiamo in testa e al quale siamo molto attaccati, al quale siamo molto attaccati. Ricordatevi dell'idolatria delle famiglie del Vecchio Testamento, tante volte ci portavano dietro questi piccoli dei familiari, queste statuette, perché le potevano toccare, c'era qualcosa che avevano. L'Eterno non si tocca, l'Eterno si ha dentro il cuore, un fuoco consumante, il fuoco consumante del Vecchio Testamento, il fuoco e la gloria rivelata del Gesù di Nazaret che soffre e muore e risuscita per noi. Questa è la differenza, ma è una differenza di qualità infinita, infinita, ma la tentazione di avere qualcosa da toccare. E guardate, qualche volta ci si affeziona a norme, a modi di fare, a consuetudini con la stessa forza, con la stessa voglia di toccarle, dice ma facciamo così, quindi va bene. È la fede, è il rapporto con l'Eterno, è il rapporto con Dio, è la contemplazione del volto di Cristo, il diverso del cristianesimo, l'annuncio del cristianesimo. Uno ci può credere, non ci può credere, non lo può snaturare in questa maniera. E veniamo all'ultima parte, all'ultimo versetto che abbiamo letto. Me lo rileggi per favore, Francesco, la prima parte del 12.1, tutto il 12, il 6.1 e tutto il 6.12. No, il porre il fondamento no, perché poi è un altro discorso. Allora, ripetilo per favore, al primo pezzo. Tendiamo a quello superiore. Vedete, c'è proprio un'idea che sta sopra, superiore, che sta sopra. Non è di più, non è solo di più, è sopra. Un insegnamento sopra. Impariamo dal giglio, impariamo dagli uccelli del cielo e guardiamo Cristo nella sua gloria svelata, doxa, è apparsa, una parte è apparsa, e poi la vedremo tutta nel regno dei cieli. E poi 6 e 12. Eccolo. Allora, guardate bene i passaggi qui. Allora, indolenti sta per pigri. Qualcun altro traduce pigri. Non siate pigri. Paolo era molto seccato delle domande che gli stavano facendo. Ed erano domande tutte attinenti alla vita quotidiana, personale o della Chiesa, a norme anche sulla dottrina, ma che erano anche minori di quelle della Samaritana. Non volevano sapere qual era il monte, volevano sapere se le carni sacrificate all'idolo, allora quando si poteva, quando non si poteva, e volevano avere una descrizione precisa, quella che drammaticamente manca nella Bibbia e nei Vangeli. Non ci stanno indicazioni precise per le cose specifiche della nostra vita o della vita di una chiesa. Non ci stanno, sono pochissime, sono minime, sono pochissime. Bisogna cogliere le indicazioni che sono invece per tutto quello che è necessario per la chiesa, per tutto quello che è necessario per la nostra vita. Superiore, una conoscenza superiore, non qualcosa in più, ma di livello orizzontale. Non è inutile imparare mille cose se non noi dimentichiamo il rapporto con l'Eterno e l'annuncio del regno dei cieli. E qui guardate che è molto pesante il seguito. Allora, se voi siete pigri e rimanete ai vostri livelli orizzontali e volete continuare a fare le domande minime, a occuparvi delle cose di nessun conto, e non volete invece fare come coloro che sono i vostri esempi. E i vostri esempi che cosa fanno? Rileggi. 6-12. Che cosa fanno? Perché... E guardate che è molto molto pesante questa cosa, eh? Via. Di quelli siate imitatori, quindi dovete fare come quelli. Allora, fede e pazienza. Dove pazienza, preferisco perseveranza, ma il concetto è identico. Perseveranza, nel senso che hanno, non si perdono per strada, perseveranza è questo, non si perdono per strada, quindi hanno anche pazienza in questo senso, pazienza, perseveranza, su una base che è la fede. È incredibile come tanti anche bravi cristiani abbiano in mente che la fede sia come la farina nel cestello del supermercato delle signori mogli o di noi quando andiamo a fare la spesa, no? Dice l'elenco, dice che farina comprata c'è. La fede non è così. La fede non è la farina che c'è. La fede può essere accresciuta, diminuita, essere il minimo indispensabile, essere vaga, essere incapace di superare le prove della vita perché troppo, troppo all'acqua di rose, perché è una fede che non è passata per il crogiolo delle verifiche quotidiane. È qualcosa che può scemare o aumentare a seconda dell'impegno che c'è. Non dimenticate che nella visione biblica, anche questo uno dice poi, ma stupidaggine, per carità, noi l'annunciamo per quello che è. Nella visione biblica c'è un avversario dell'Eterno che tutti i giorni, non dice la fede ce l'ho, cioè è dentro il... No, tutti i giorni ti mette un dubbio, ti dà un modo per inciampare, ti dice ma questo no, ma c'è questo signore a che serve? Cioè, voglio dire, no, cioè questo non ti serve a niente, i tuoi problemi aumentano, la tua malattia è più grave e la fede viene messa alla prova e se non è forte e se è lì, e se è lì ed è la dice ma ce l'ho dentro il carrello e allora se è quella roba lì finisce e può finire, può terminare o ridursi ai minimi termini rovinando l'esistenza di quella persona e rovinando l'esistenza di una chiesa per fede, è una fede che resiste al leone ruggente che gira intorno, questa è l'immagine, tutti i giorni per farti cadere, questa è l'immagine, fede vera, potente, profonda, che bisogna pregare ogni giorno, venga accresciuta solo costoro, e qui chiudiamo, solo costoro avranno le promesse, vedranno quelle grandi promesse straordinarie che sono proprie del cristianesimo, le verranno avverarsi nella loro vita. Non è un optional crescere nella fede, non è un optional diventare più maturi, credenti adulti, è necessario, assolutamente necessario per continuare correttamente a annunciare il Regno dei Cieli e per avere una vita che porti poi a vedere quelle meravigliose promesse. Ed ecco, dico una cosa, quelle promesse sia su questa terra in orizzontale sia in verticale, quelle promesse si potranno verificare e saranno l'annuncio della gloria che sarà nel Regno dei Cieli. Amen.